Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente.
Continuando a meditare sul brano evangelico che narra dell'incontro di Gesù con Zaccheo, un termine particolare tra quelli che Gesù rivolge a Zaccheo merita di essere preso in considerazione: bisogna. Gesù non si limita ad affermare di avere l'intenzione di dimorare nella casa di Zaccheo, ma precisa che questa è una necessità. La necessità non viene da qualche circostanza speciale. Non si vede nessun aspetto della situazione che potrebbe imporre il soggiorno nella casa del pubblicano. Molte altre case avrebbero potuto accogliere Gesù. Il termine «bisogna» si colloca a un livello superiore. Nel linguaggio di Gesù esso è adoperato più volte per significare una decisione o disposizione sovrana del piano divino. Si tratta di una necessità che ha la sua origine nella volontà del Padre. Essa non è dunque accidentale, ha un carattere assoluto ed esprime un disegno che non può non realizzarsi. È un bisogna molto energico, definitivo. Così Gesù vuol far capire a Zaccheo che la sua venuta nella sua casa proviene da un volere divino che comanda tutta la sua missione. Nel piano divino bisognava che il Salvatore dell'umanità andasse ad alloggiare presso un capo dei pubblicani per manifestare l'intenzione divina di riconciliarsi con tutti i peccatori, persino con coloro che simbolicamente, come i pubblicani, erano considerati peccatori incapaci di convertirsi. La necessità era quella di offrire a tutti la salvezza. Nel caso di Zaccheo, tale offerta di salvezza riesce pienamente perché quest'uomo, al termine della visita, prende delle decisioni e fa una promessa. Sa che, in piedi, espone a Gesù, in piedi per significare l'atteggiamento di colui che vuole raddrizzare la sua vita. «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto». La traduzione letterale potrebbe far pensare a un comportamento abituale di Zaccheo, mentre si tratta di una decisione presa per l'avvenire. Effettivamente, in Zaccheo si è prodotta una vera conversione. Con la venuta di Cristo nella sua casa, egli ha capito la necessità di un comportamento nuovo. Dare ai poveri la metà dei beni e restituire il quadruplo in caso di ingiustizia sarà per lui un comportamento nuovo che garantirà l'autenticità della sua conversione. In questo episodio Gesù ha mostrato di disapprovare il comportamento dei pubblicani perché esige da loro la conversione, ma nello stesso tempo ha aperto loro il suo cuore ed è riuscito a introdurre i peccatori in una via di trasformazione totale della loro esistenza. Nel risultato ottenuto per quanto riguarda Zaccheo, la trasformazione è evidente. Gesù stesso vede in tale trasformazione la fondatezza del suo atteggiamento benevolo verso i peccatori. Egli ha avuto ragione di voler salvare colui che era considerato un peccatore per eccellenza. Indicando lo scopo della sua venuta a casa di Zaccheo, afferma: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». La benevolenza di Cristo, manifestata nei confronti di un peccatore, ha ottenuto a costui la salvezza. La benevolenza che si accompagna alla mitezza porta a una sincera stima del prossimo, favorisce uno sguardo che cerca soprattutto di riconoscere le qualità e i valori che appartengono a ciascuno. Si rallegra di scoprire l'aspetto positivo di certi comportamenti che, a prima vista, potrebbero sembrare criticabili. Reagisce contro la severità di giudizio che troppo spesso turba i rapporti nella società e contribuisce alle divisioni piuttosto che all'unione. Notevole è la stima manifestata da Cristo riguardo a tante persone di cui conosceva in modo particolare i difetti e i limiti, le debolezze e le colpe. Chiamando dei giovani a seguirlo, Gesù testimoniava loro una grande stima personale perché li destinava a una missione importante nel suo regno. In particolare, si compiaceva di esprimere la sua stima per coloro che erano disprezzati, ignorati o trascurati. Caratteristica è la sua reazione di ammirazione per la vedova povera che era venuta a mettere due spiccioli nel tesoro del Tempio. Gesù aveva prima osservato tanti che venivano a mettere denari in questo tesoro e in particolare i doni abbondanti da parte dei ricchi. L'obolo della vedova sembrava irrisorio e nessuno faceva attenzione a lei. Ma ecco che Gesù vuol far condividere ai suoi discepoli la sua ammirazione. Li chiama per sottolineare espressamente davanti a loro la generosità di questo gesto passato inosservato. È una vera rivelazione che Gesù vuole comunicare ai discepoli. In verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo. Ella invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Questa verità ci aiuta a capire la ricompensa divina che viene preparata per tutte le persone i cui gesti sono disprezzati o il cui valore è ignorato. Quelli che non hanno ricevuto il conforto della stima umana o che hanno sofferto per mancanza di approvazione della loro condotta riceveranno la testimonianza superiore della stima divina. La vedova povera, di cui parla il Vangelo, non ha mai saputo nel corso della sua vita terrena fino a che punto ella era stata ammirata e stimata da Cristo. Questa ammirazione ci fa pensare che c'è una ricompensa divina nell'aldilà per tutti i gesti di amore che non sono stati apprezzati. Nel caso della vedova, questa ricompensa di stima si è già realizzata sulla terra con la diffusione del racconto evangelico. volte Gesù fa l'elogio della fede, di cui constata la vivezza e l'ardore perseverante. Quando la donna cananea viene da lui per ottenere la guarigione della figlia, egli fa delle obiezioni che potrebbero scoraggiarla. Ma quando la vede perseverare nella sua domanda con risposte audaci, non può trattenere un moto di ammirazione. Esaudendo la sua richiesta, «Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri». Un'ammirazione analoga è provocata dalla fede del centurione. Mentre di solito coloro che vengono a chiedere a Gesù la guarigione di un loro parente invitano il maestro ad andare nella loro casa per farvi il miracolo, questo centurione lo prega di non venire a casa sua, sentendosi indegno di questa visita. Gli manda a dire che una sola parola da parte sua basterà per salvare il malato. Questa fede riempie il Salvatore di ammirazione. In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Subito il centurione viene esaudito. Va e sia fatto secondo la tua fede. In questa efficacia accordata alla fede, mentre il miracolo è essenzialmente opera del potere di Gesù, si lascia intuire il cuore mite e umile di Cristo. Un altro elogio, il cui senso non è stato sempre ben capito, mostra chiaramente l'intenzione di Gesù di manifestare la sua stima a coloro nei confronti dei quali di solito si dava un giudizio severo. Si tratta della donna peccatrice che, avendo saputo che Gesù era stato invitato a mensa nella casa di Simone il fariseo, aveva voluto raggiungerlo per ottenere il suo perdono. Questo passo di per sé significava una volontà di conversione che non poteva non essere ben accolta. Vedendo questa donna avvicinarsi a Gesù, gettarsi ai suoi piedi, bagnarli con le sue lacrime, asciugarli con i suoi capelli, versare su di essi l'olio profumato, Simone credeva di riconoscere in lei una peccatrice che non aveva il diritto di toccare Gesù. Lungi dal vedere in questo modo di agire l'intenzione di trasformare in omaggio al Signore tutto ciò che nella sua condotta era servito al peccato, baci, capelli, profumo, egli vi vedeva piuttosto una conferma del suo comportamento di peccatrice. Nel suo cuore la condannava. Per di più, Simone applicava a Gesù questa condanna. Lo aveva invitato a mensa sperando di verificare se questo maestro di cui si dicevano meraviglie fosse un vero profeta. Ora pensava di aver ricevuto la risposta. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Prudente e cortese, Simone non aveva detto niente. Ma è al suo pensiero che Gesù si rivolge per dare la vera risposta alla verifica desiderata.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.